Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Nessuna ipotesi corruttiva, il sindaco Sala difende l'operato dell'amministrazione dopo l'inchiesta sulla vendita di San Siro con 9 nuovi indagati. Silenzio di Inter e Milan, il centrodestra all'attacco chiede di annullare la delibera. Brera, Cenacolo, Braidense e Palazzo Citterio chiusi a Pasquetta e 1° maggio, lavoratori e lavoratrici contro la scelta della direzione, nessun accordo sulle aperture straordinarie. Allevamenti intensivi in Lombardia, boom e rischi ambientali. Nella nostra regione oltre 5 milioni di bovini e suini, circa uno ogni 2 abitanti. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà parzialmente soleggiato, ma con alcuni passaggi nuvolosi soprattutto nelle ore centrali e senza precipitazione. Vento moderato sui monti e qualche rinforzo di favonio sulle prealpi e sulla fascia pedemontana, generalmente debole o moderato. Le temperature minime tra 2 e 7 gradi, mentre le massime da 14 a 16 gradi.
Nessuna ipotesi corruttiva, fisiologiche le interlocuzioni con Inter e Milan. Così, con una nota diffusa ieri in serata, il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto dopo la notizia di 9 indagati con l'accusa di turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio per la vicenda della vendita dello stadio di San Siro. Tra gli iscritti nel registro degli indagati c'è l'ex assessore Giancarlo Tancredi, l'ex vice sindaca Ada Lucia De Cesaris, poi consulente per l'Inter nell'affare sullo stadio. Oltre a loro ci sono anche il direttore generale del comune, Cristian Malangone, l'ex responsabile del settore rigenerazione urbana Simona Collarini. Per i PM il Comune di Milano avrebbe permesso lo sfruttamento dell'area di San Siro mettendo prima l'interesse dei privati di quello pubblico, tra le accuse anche aver passato informazione alle due squadre e aver provato a neutralizzare il vincolo sul secondo anello che avrebbe mandato a monte l'accordo. Altri strumentalizzano, noi rispettiamo le indagini, è stato il commento del gruppo del PD in consiglio comunale. Secondo i PM l'amministrazione comunale avrebbe anche fatto in modo che il bando per l'acquisizione dell'area, poi andato deserto, fosse stato fatto con le caratteristiche gradite alle due squadre, in modo da permettere loro di andare avanti nell'acquisto, culminato poi col voto in consiglio comunale che aveva spaccato il centrosinistra, tra i consiglieri di maggioranza che erano stati contrari alla vendita, Alessandro Giungi.
Per me c'è un tema di garantismo totale. Poi, sull'opportunità, ovviamente, di tutta l'operazione della vendita di San Siro delle aree limitrofe, io ho espresso in tutte le sedi, anche istituzionali, soprattutto istituzionali, quelle che erano le mie enormi perplessità, e quindi da un punto di vista sportivo, economico, ambientale, sociale, e su quelle continuo ovviamente ad avere la mia convinzione. Poi, ripeto, su quella come sono state gestite, in particolare tutte le operazioni, certamente se la magistratura ritiene di indagare che si dovrà dare il massimo della collaborazione alla magistratura.
Al di là dell'esistenza o meno di reati, c'erano state delle forzature in tutte le procedure che facevano capire che in qualche modo venivano favorite le squadre.
Il tema è che comunque quando si decide di togliere dalla possibilità la ristrutturazione dello stadio, poi ovviamente rimane poco altro, cioè c'è un tema di quel punto lì oggettivamente di costruire un nuovo impianto, ristrutturare San Siro, chi lo può fare se non, ma quella è una scelta che si dovrà vedere, certamente una scelta precisa, anche politica, ecco, su quello ovviamente poi ci saranno delle valutazioni da fare. Non sarei comunque così risoluto nel ritenere che una cosa di questo genere abbia poi anche aspetti penalistici. Io rimango sempre più dell'idea che si tratti di un errore politico.
Il fascicolo di indagine che ha portato alle ultime novità è partito anche grazie ai ricorsi presentati da alcune realtà contrarie all'abbattimento dello stadio, come il comitato Simeazza. Luigi Corbani ne fa parte.
Ce l'aspettavamo perché la politica ha rinunciato a fare gli interessi pubblici e si è sposata con l'affarismo, quindi alla fine si è dovuti ricorrere alle indagini della Procura della Repubblica per riportare al centro dell'attenzione l'interesse pubblico. I reati li persegue la Procura della Repubblica e saranno oggetto di sentenze di tribunale. Rimangono dei fatti politici.
La vendita di San Siro con questa inchiesta che fine fa, Corbani?
Secondo me deve fermarsi. Se il Comune avesse un minimo di lucidità e di interesse pubblico dovrebbe fermarsi. qui non è in ballo questioni politiche di scontro a sinistra, a destra, centro-destra, qui ci sono in ballo gli interessi pubblici. Quell'operazione è contro l'interesse del Comune di Milano. Basti pensare che lo stadio di San Siro è stato valutato 73 milioni, l'altro un mese fa è stato venduto il forum di Assago a 100 milioni. C'è una qualche proporzione accettabile, credibile? No.
I musei della Grande Brera di Milano potrebbero rimanere chiusi a Pasquetta e il 1° maggio, è una decisione sofferta ma necessaria, fanno sapere le rappresentanze sindacali di lavoratori e lavoratrici dopo che non è stato raggiunto l'accordo per l'apertura straordinaria dei musei. Tra le istituzioni milanesi che compongono la Grande Brera ci sono la Pinacoteca, il Cenacolo, Palazzo Citterio e la Biblioteca Nazionale Braidense, in cui recentemente si è svolta una lezione di fitness duramente criticata da dipendenti e sindacati. Andrea Ferraccio della FP CGL di Milano.
Questa sarà una prima azione nell'ambito dello stato di agitazione proclamato lo scorso 9 marzo. Il 17 marzo è stato svolto il tentativo di conciliazione obbligatorio di fronte al prefetto. Non abbiamo raggiunto un accordo. Venendo dai lavoratori, ci aspettiamo che non ci saranno quindi adesioni per queste giornate. La particolarità è che tra le richieste che facemmo nel lontano 2024, dopo che era stata costituita finalmente la Grande Brera, era di aggiornare le piante organiche, tuttora non aggiornate e separate. Al momento abbiamo una pianta organica che vede la biblioteca e la pinacoteca unite e gli altri due musei risultano ancora separati. Ai tempi avevamo individuato una cifra minima di almeno 55 ulteriori assunzioni solo per tenere aperto Palazzo Cittelli, quindi siamo molto lontani da questo. La biblioteca Braidense, utilizzata per una lezione di fitness ad alta intensità, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché questo evento è arrivato all'interno di uno stato di agitazione conclamato, un tentativo di conciliazione fallito, e questo è stato soltanto l'ennesimo gesto di mancato dialogo e confronto da parte della direzione verso i lavoratori e i loro rappresentanti.
Un impianto per gli sport del ghiaccio nel polo fieristico di Rho, l'annuncio era stato fatto negli ultimi giorni delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Ieri Fondazione Fiera Milano ha illustrato il progetto. Ce ne parla Luca Parena.
Non è ancora il palaghiaccio che Milano non ha e aspetta ormai da tempo, ma sarà una casa provvisoria per lo sport del ghiaccio per i prossimi 3 anni. Il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, ha presentato il progetto della Temporary Ice Fiera Arena. Così si chiamerà la tensostruttura che a partire dal prossimo ottobre, secondo i piani, ospiterà circa 4.000 spettatori. Sarà vicino alla porta sud della Fiera di Rho, un investimento sui 5 milioni di euro da parte di Fondazione, che assicura che molte delle strutture che completeranno l'impianto potranno poi essere riutilizzate nei padiglioni fieristici e nel palazzetto, quello sì permanente, che ci sarà forse in futuro, è partito uno studio di fattibilità, ancora non si sa dove. Chi fa hockey su ghiaccio, pattinaggio, para ice hockey a Milano e nel milanese, dal prossimo autunno avrà quindi un grande impianto in più in cui poter fare attività. Un impianto destinato allo sport di base e allo sport agonistico di alto livello. Il presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Joss, ha aggiunto che una società statunitense ha firmato una lettera di intenti per la costituzione di una squadra di Milano che possa partecipare alla nuova stagione del campionato internazionale Ice Hockey League. Il nome dovrebbe essere Hockey Club Milano. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni.
Con più di 5 milioni di capi allevati, cioè un bovino o suino ogni 2 abitanti, la Lombardia è la prima regione zootecnica d'Italia. Il modello attuale però minaccia clima, ambiente e tenuta economica del settore, denuncia il rapporto di ricerca allevamenti intensivi in Lombardia, anatomia di un eccesso, impatti, criticità e traiettorie di transizione, che è stato realizzato dal Centro Indipendente Economia e Sostenibilità su incarico di Legambiente Lombardia, Essere Animali e Terra. Damiano Di Simine è il coordinatore scientifico di Legambiente Lombardia.
Emerge una eccessiva sproporzione, un carico ambientale che va ben oltre la capacità, per esempio, dei sistemi foraggeri lombardi di sostenere una simile mandria di animali, di bovini, di suini. Se per nutrire 4 milioni di suini e 1,5 milioni di bovini ho bisogno di importare la gran parte dei foraggi e dei mangimi che somministro agli animali, beh, va da sé che sicuramente le deiezioni, i liquami di questi animali risulteranno essere degli inquinanti anziché dei fertilizzanti per i raccolti. La Lombardia ha un carico animale che fa di questa regione una delle aree più densamente zootecniche d'Europa. In Lombardia, mentre gli animali non calano, cioè c'è stato un calo per quanto riguarda i suini, ma è stato un effetto dell'epidemia di peste suina, quello che succede invece è che paradossalmente si riduce il numero degli allevamenti, quindi continuano a chiudere tanti piccoli allevamenti, aziende a conduzione familiare, e tutti i capi si concentrano in pochi, grandi, grandissimi allevamenti, quindi moltiplicando gli impatti ambientali, moltiplicando i problemi da un punto di vista delle esternalità ambientali e riducendo allo stesso tempo il presidio sociale ed economico della campagna lombarda, dove ci sono sempre meno imprese con sempre meno persone che ci lavorano. Non ci sono altre province in Italia che hanno un carico animale così elevato come le province della Lombardia sudorientale, che poi è la parte di Lombardia di cui più spesso parliamo quando si parla di inquinamento atmosferico, ad esempio quando si parla di livelli di polveri sottili o in estate di inquinamento da ozono.
Sono le 7:26 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia ritornano questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.